Presidente, in effetti sottolineo che nel libro di Astrid, alla fine di una ampia disamina, viene individuata in questa procedura la procedura, nelle condizioni attuali del nostro sistema istituzionale, la procedura più raccomandabile. Una proposta del governo, ma un'approvazione a maggioranza dei due terzi, maggioranza qualificata delle commissioni parlamentari, che garantisce quindi scelte di elevato valore, di elevata competenza, e che garantisce un consenso bipartisan o multipartisan sulle scelte effettuate. Sottolineo anche che tutti i provvedimenti della commissione presieduta da Martone si possono trovare anche sul sito di Astri, perché è, come dire, questa è una delle innovazioni che noi intendiamo seguire attentamente, perché ne comprendiamo lo straordinario valore, la straordinaria importanza. Passo la parola adesso al Francesco Pizzetti, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali. Lui ha molti titoli per essere qui e partecipare al nostro dibattito, oltre che la presidenza di questa autorità, perché da autorevolissimo costituzionalista Franco Pizzetti ha riflettuto e ha dato anche una serie di contributi nell'inquadramento costituzionale dell'autorità, di cui il libro si occupa ampiamente, sia pure sottolineando che bisogna resistere alla tentazione di una disciplina uniforme per autorità che hanno missioni e compiti molto diversi. Ci vogliono garanzie forti, e in questo caso anche uniformi, di indipendenza, ma poi la diversità delle missioni impone anche soluzioni e normative differenziate. Ma il terzo titolo è che Franco Pizzetti è anche uno dei soci fondatori di Astrid e un autorevole membro del suo comitato scientifico fin dalla fondazione.
Grazie. Anche quello di aver incrociato, fra quelli a cui tengo di più, ho incrociato molte volte fin dall'inizio della mia attività, quando ero proprio giovanissimo, Sor Bassanini e altri amici, con i quali poi ormai possiamo dire a tappe diverse, con intensità diversa, ma abbiamo passato praticamente una vita insieme. Essendoci, lui era già professore straordinario quando io ero appena laureato e avevo fatto un libretto con Zagrebeschi, fummo giudicati dal professor Bassanini, il professor Onida e il professor Amato. Era molto peggio di una commissione bicamerale che facesse l'auditing per la nomina presidente di un'autorità. Detto questo, io chiedo anche scusa, io cercherò di fermarmi, ma siccome ho un problema fisico in atto, ho chiesto all'amico Ortis se mi faceva la cortesia di cambiare l'ordine degli interventi. Cercherò di fare un intervento di grande concretezza, poi alla fine parlo anche due minuti dell'autorità di protezione dei dati. E lo faccio, muovendo da una preoccupazione che, pur sapendo che ormai qualunque cosa si dica può essere ripetuta in un blog infinito su YouTube, sulle televisioni e quant'altro, non mi sento di tacere. Io credo che stiamo vivendo giornate estremamente difficili. Anche oggi la Borsa di Milano sta perdendo il 4,7%, questo sta avvenendo un po' in tutte le borse europee. E questo è il problema dei problemi, perché noi stiamo analizzando tutte queste tematiche, ma non possiamo neanche fare altro, però l'importante è che ne siamo consapevoli, dentro un contesto che probabilmente ha avviato un cambiamento di quelli che si vedono ogni qualche secolo, non che si vedono ogni qualche decennio. Però vedremo, e dentro questo naturalmente l'attacco, o comunque quello che sta avvenendo nelle borse europee, è direttamente, neanche immediatamente, direttamente l'attacco all'Unione Europea. Abbiamo perso troppo tempo dal momento in cui abbiamo fatto la moneta unica a darci istituzioni europee coerenti. Il Trattato di Lisbona è l'ultima sfida persa, perché purtroppo non è adeguato al bisogno, e quindi siamo dentro una tempesta complicata. Questo interessa molto, ed è il motivo per cui ho fatto questa riflessione iniziale, perché le autorità indipendenti, come a me è capitato molte volte di dire, professor Bassanini concorda, hanno, e noi non dobbiamo mai dimenticarlo, una origine europea. Se non ci fosse stata l'Unione Europea, neanche l'imitazione degli Stati Uniti avrebbe probabilmente spinto a istituire le autorità. Non era una novità, come le agenzie. Ci sono alcuni termini che vengono da quando io ero giovane, ormai riguarda parecchi decenni fa. Ma l'idea di introdurre anche in Italia le agenzie alternative alla pubblica amministrazione arretrata, come in realtà era arretrata, o autorità indipendenti a imitazione di modelli americani, mi ricordo, per citare interventi dell'onorevole Lamalfa, interventi dell'onorevole Zanone, soprattutto esponenti dei partiti politici più in contatto col mercato, li facevano già negli anni 60. La prima volta che incontrai Zanone fu alla Fondazione Agnelli, lui c'era neo capogruppo alla regione Piemonte per il Partito Liberale, chiese a me, a Zagrebeschi, cominciare a vedere se ci potevamo occupare di agenzie o di autorità. In realtà queste autorità, quando nascono, e nascono a un certo punto in modo molto evidente, è dentro il contesto europeo. Dopodiché è entrato in vigore il nome e forse anche alcuni benefici oggettivi che al nome si ricollegano, noi abbiamo moltiplicato le autorità. E questo è un grande problema che abbiamo, politico-istituzionale, perché ovviamente ci troviamo ad avere realtà molto diverse fra di loro. Nel moltiplicare le autorità, e anche perché non c'è sempre stata grande anticipazione da parte della dottrina costituzionalistica italiana a capire dove si andava, come si stava evolvendo, direi che la dottrina costituzionalistica italiana in molti casi, in molte tappe delle sue peraltro molto prestigiose attività scientifiche, ha segnato anche qualche ritardo. Uno dei ritardi maggiori è stato di capire che cosa siano le autorità indipendenti, a mio giudizio, mi permetto di dirlo, ovviamente sapendo che può essermi ricordato, e per anni e anni abbiamo perso tempo intorno a un tema sbagliato: qual era il posto delle autorità indipendenti nel diritto costituzionale italiano. E l'abbiamo perso in modo rilevante, perché è stato sbagliato sotto molti aspetti, ponendosi problemi che non avrebbero avuto ragione di essere, ponendosi problemi che avrebbero avuto ragione di essere, ma che erano posti in modo sbagliato, quasi che tutto nascesse e si esaurisse dentro il quadro costituzionale italiano e dentro l'autarchia normativa e scientifica della classe dirigente italiana. Questo è un grosso problema, abbiamo perso molto tempo e anche, come dire, concorso a creare molta confusione. Io continuo a ritenere che il punto di riferimento più opportuno sia la cornice europea, senza per questo togliere alcun rilievo alle altre autorità che sono scelte del Paese di auto-organizzarsi per esercitare alcune funzioni secondo modalità che possono garantire un'indipendenza maggiore o minore rispetto agli apparati politici e agli apparati amministrativi tradizionali. Dentro questo quadro, mi permetto di dirlo, lo ridirò poi anche alla fine, perché io apprezzo moltissimo non solo il collega Martone ma tutti, e tutti i membri della CiVIT, ma proprio l'idea della CiVIT, segnalo che c'è una qualche ambiguità sulla quale sarebbe bene, se avessimo tempo e se non fossimo, come dirò alla fine, un paese gravemente irrisolto, potremmo ragionare, perché la convenzione che Martone ha utilmente citato dà sicuramente un punto di riferimento sovranazionale, anche se in una convenzione delle Nazioni Unite addirittura, che non è detto che sia di maggiore forza delle direttive europee o del Trattato di Lisbona. Voi sapete che le Nazioni Unite sono un'organizzazione sovranazionale molto complicata da definire. Però lo dico perché è una discussione in atto in questi giorni, spero che a qualcuno possa anche interessare, sarebbe opportuno che capissimo, già che abbiamo istituito la CiVIT, che cosa vogliamo che la CiVIT sia. Perché se vado a vedere il disegno di legge governativo anticorruzione, trovo che la CiVIT è limitatamente citata come una delle autorità con le quali coloro che, e sarà il governo con norme regolamentari, detteranno le norme integrative del disegno di legge in materia di indicazione specifica delle informazioni da rendere note per la lotta alla criminalità e alla corruzione, dovranno essere fornite. Allora, dobbiamo capire, e vorrei anche che ci fosse una riflessione, senza che io abbia alcuna pregiudizio in merito, o qualcuno lo ha, ma non è importante adesso, che capissimo se vogliamo mantenere questa strana duplicità per cui l'autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Convenzione di Merida è stata prima il Dipartimento di Funzione Pubblica, poi l'Alto Commissario per la Lotta alla Corruzione, che è stato il consigliere Martone, no? Il prefetto, avevano nominato il prefetto Ferrante, forse? Il prefetto Serre. Poi, superato quel tipo di esperimento, è tornata in capo al Dipartimento di Funzione Pubblica. Dopodiché cerchiamo di capire se vogliamo agganciarci alla Convenzione ONU sulla lotta alla corruzione. La Civit va molto irrobustita e, fra l'altro, inevitabilmente muta natura, perché non è più solo il soggetto a presidiare l'evoluzione del rapporto di lavoro pubblico sulle performance, ma diventa una cosa molto, molto complessa, e non dico che è più importante la lotta alla corruzione, dico una cosa molto complessa. Quindi siamo anche uno strano paese in cui tutto capita così, un po' con improvvisazione. Un po'. Da questo punto di vista, e poi passo ai temi più significativi, anche il titolo del volume di Astrid, non sapevo che era una scelta del professor Bassanini, o ministro Bassanini, lo chiamo sempre in uno di questi due modi. È per un verso affascinante e per l'altro discutibile. Perché Arbitri dei mercati sicuramente invoglia di più a leggere il volume che non se avessimo scritto con il solito titolo il posto delle autorità indipendenti regolatrici del mercato. Però è anche molto generale, perché in Italia noi oggettivamente in materia di arbitri dei mercati non abbiamo solo le autorità di fondamento europeo, abbiamo anche un'altra serie di soggetti. E infatti saggiamente poi l'indice si occupa solo delle autorità con fondamento europeo. Dico questo perché appunto su questo dibattito purtroppo continuiamo a perdere una grandissima quantità di tempo senza metterlo a regime. Dal punto di vista delle autorità con fondamento europeo ve ne sono alcune tradizionali che sono quelle analizzate lì. Lì manca l'autorità di protezione dati, anche per una scelta precisa che io non ho supportato perché non sarebbe stato elegante, ma ho condiviso di non occuparsi dell'autorità di protezione dati. Proprio perché queste sono le autorità di radicamento europeo relative alla regolazione dei mercati. L'autorità relativa alla protezione dei dati personali, ed è interessante dirlo, nasce in Europa proprio avendo come obiettivo e scopo una difficile posizione di equilibrio. Perché se voi andate a vedere, considerando della direttiva 95-46, ci trovate scritto con grande chiarezza che siccome non è accettabile che gli Stati frappongano ostacoli alla libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione, già che se così avvenisse non si potrebbe completare il mercato unico, e pur tuttavia, essendo consapevole l'Unione Europea che il trattamento dei dati personali coinvolge anche delicatissime tematiche di diritti fondamentali, nella direttiva 95-46, che è di primo pilastro, riguarda solo il mercato interno, ha come obiettivo di impedire che gli Stati possano ostacolare i dati, però sente l'esigenza di creare un'autorità che è particolare, perché in realtà ha questa doppia funzione, cioè di non consentire ostacoli ingiustificati, ma di tutelare il diritto fondamentale che se no in nome del mercato unico sarebbe totalmente pretermesso. Questo spiega anche perché noi siamo in una frontiera così difficile, e naturalmente molto più difficile quando parliamo degli altri settori dell'Unione Europea, ormai come sapete unificati in un quadro giuridico unitario. Molto difficile, e forse spiega anche perché un eccesso forse di volontarismo, di passione, ha spinto l'autorità nei primi anni a enfatizzare il diritto fondamentale, mentre il suo compito proprio specificatamente è quello di individuare l'equilibrio che consenta l'una e l'altra cosa, per cui quando Bassanini all'inizio citava questo aspetto io non solo lo condivido, ma nel mio piccolissimo ritengo anche di aver dato un contributo importante, perché l'ufficio sotto pressione continua ha spostato da una maniacale ed eccessiva attenzione alla protezione dati come unico diritto fondamentale da presidiare a un punto di ricerca dell'equilibrio che, senza mai mettere in difficoltà o limitare ingiustificatamente il diritto fondamentale alla protezione dati, però avesse come obiettivo quello di cui parlavamo. Ora, queste autorità, dico della mia, ma anche delle altre, vanno rivisitate alla luce del nuovo Trattato di Lisbona, Ho detto che il Trattato di Lisbona è inadeguato a ciò di cui avremmo avuto bisogno, e d'altra parte in un noto sforzo che Astrid ha fatto in questi anni, che ha portato a produrre ben 3 libri sulla modifica dell'Unione, il primo dedicato proprio alle tematiche che si ponevano, poi quello al commento della Convenzione e poi successivamente delle modifiche, adesso quello sul Trattato di Lisbona. Quindi noi, grazie ai 2 presidenti, Bassanini e Amato, che è presidente di Astrid e del Comitato Scientifico, sull'Unione Europea ci siamo enormemente applicati in questi anni, così come abbiamo visto anche i temi della sicurezza, i temi di terzo pilastro. Però il Trattato di Lisbona adesso fa un salto qualitativo molto importante, cioè per la prima volta inserisce a livello di trattati l'esistenza dell'autorità di protezione dati. Ed è la prima volta, perché questo avviene dal 2000, quando era stata scritta nella Carta dei diritti dell'Unione, ma come sapete la Carta dei diritti dell'Unione non aveva mai assunto valore vincolante paritario a quello dei trattati. Oggi nel Trattato Unico di Lisbona la protezione dati e l'autorità di protezione dati, tutte e due, la protezione dati come un diritto individuale dei cittadini e le autorità come strumento per garantire, sono citate ben 4 volte diversamente. Sono citate nella Carta dei diritti, sono citate nel Trattato sull'Unione, sono citate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione. Non sono, ma noi adesso siamo esposti, lo dico perché se il quadro europeo tiene, invocherà un profondo lavoro, prima di tutto dell'autorità, ma poi del dibattito nazionale, avendo unificato i pilastri, specifica normative diverse, fermo rimanendo la cornice unica. Allora, il diritto alla protezione dei dati è un diritto fondamentale ed deve essere garantito da autorità nazionali di protezione dati indipendenti, punto. Dopodiché però detta normative specifiche per la protezione dei dati e il lavoro delle autorità indipendenti nel secondo pilastro, che vorrei dire è la sicurezza esterna. Quindi l'Unione Europea ha fatto un grossissimo salto in avanti in questo senso, immaginando che la protezione dati riguardi un diritto da rispettare anche da parte degli apparati militari, anche nel corso delle operazioni di controllo. E naturalmente però rinvia a una decisione specifica che dovrà disciplinare questa materia la soluzione di problemi complicatissimi, perché voi capite come si concilia la protezione dati con un posto di blocco in cui devo fare una perquisizione personale e magari ho la ragionevole preoccupazione che quello a cui sto per chiedere gentilmente tutta una serie di informazioni sia un kamikaze imbottito di esplosivo. Quindi è una tematica estremamente complessa, che poi riguarderà gli interrogatori successivi, la tenuta dei prigionieri di guerra e così via, e che si andrà a inserire in questa tematica. E lo stesso sul terzo pilastro, la sicurezza interna, nella quale il Trattato di Lisbona dice devono valere le regole generali, ma con decisioni adottate col processo di codecisione potranno essere stabilite regole speciali. Questo è il quadro di cui noi ci dobbiamo occupare. Gli altri colleghi hanno tutti uguale, poi Art Ortis specificherà, radicamente europeo, prevalentemente dentro il meccanismo dei mercati, dentro la tematica appunto che li riguarda specificatamente. Questo è anche il motivo per cui loro sono regolatori dei mercati e noi no. È anche il motivo per cui loro sono sottoposti al giudice amministrativo e noi al giudice civile. Proprio perché queste differenze sono giustificate dal comune quadro europeo, ma la diversa collocazione dentro questo comune quadro europeo dei nostri ruoli. L'altro passaggio essenziale è questo: noi continuiamo a discutere, e io qualcosa dirò, su regole unificanti delle autorità dentro l'ordinamento nazionale. Io vorrei sottolineare, l'ha già detto Calabro, credo che lo ripeterà Martone Ortis, che c'è prima di tutto un altro problema a tenere presente, se no facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto per 15 anni, cioè di essere autoreferenziali, guardando solo noi medesimi. Ciascuna delle nostre autorità ha un problema di armonizzazione con le autorità europee. E infatti nell'ambito di un grosso sforzo che la Commissione europea sta facendo, chiamato Future of Privacy, perché noi siamo dentro un cambiamento epocale, come vi ho detto, dovendo intanto ridefinire ai sensi del trattato cosa significa e quindi alzando il ruolo delle autorità, e poi peggio ancora quando dobbiamo ragionare sulla sicurezza interna e esterna, in questo sforzo enorme che la Commissione sta facendo, una delle cose a cui noi diamo molta attenzione è a uniformare le regole interne agli Stati sulle autorità. Perché è evidente che se un'autorità belga ha un certo tipo di potere, quella italiana altri, quella tedesca è costruita in un modo e quella spagnola in un altro, se una ha poteri ispettivi l'altra no, se una ha competenze solo nel primo pilastro e non nel terzo, se come accade in Spagna e come accade in Germania, perché la Spagna ha copiato il modello tedesco, la vigilanza sulla pubblica amministrazione delle autorità dei lender e non dell'autorità centrale, la difficoltà è enorme. E quindi anche l'azione necessaria di improvement, cioè di crescita e poi di verifica e poi l'attività ispettiva e l'attività sanzionatoria fatta a livello europeo fra autorità così diverse è molto difficile. Questo è il tema come lo vedo io. Due osservazioni ancora. Il primo, è chiaro che l'indipendenza delle autorità è una condizione non negoziabile. Lo dico con passione di cittadino. Perché noi abbiamo appena, stiamo studiando una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha condannato la Germania perché le autorità dei lender in materia di protezione dati sono sotto controllo dei lender. E quindi ormai la verifica dell'indipendenza effettiva delle autorità è diventato un problema di giustizia comunitaria. Sappiamo già che pendono davanti alla Corte di Giustizia, pende un'altra causa sull'autorità belga. Quindi estrema cautela e attenzione nel condurre con saggezza questo dibattito. Secondo, altro passaggio, procedimenti, procedure di nomina. Io credo che questo sia il terreno sul quale è più facile ed è anche più ragionevole immaginare forme di omogeneizzazione. Ma anche qui qualche difficoltà c'è. Perché, per esempio, io ho dei dubbi di diritto comunitario che la nomina, non oggi, perché oggi nei vari paesi capita di tutto, ma in un sistema ben costruito, che le autorità di protezione dei dati possano essere nominate dal governo ancorché con audizione parlamentare. Perché dice la Corte di Giustizia nel discorso sui lender, sulla Germania, che il potere di controllo e di condizionamento dello Stato, sia governativo che parlamentare, ma peggio più sento se diventa governativo, inizia fin dal momento delle nomine. Altra cosa, certamente lo dico perché io mi avvio alla conclusione di questa esperienza come i miei colleghi, tranne Martone che invece è all'inizio, sarebbe opportuno che nella verifica delle competenze ci fossero anche cose, momenti di verifica assai banali, ma le autorità, proprio perché hanno un radicamento europeo, lavorano necessariamente in lingua inglese. Quindi abbiamo bisogno necessariamente di competenze specifiche e anche di un'abitudine all'uso internazionale delle riunioni, degli incontri, delle verifiche adeguato. Quindi con chiunque debba nominare, che sia il governo o il Parlamento, forse i requisiti che oggi sono troppo generici, esperto in materia di. Chi è che decide chi è esperto in materia di? Vero è che i curricula contano relativamente, ma qualche cosa contano. E possono esserci altre modalità, per esempio la modalità dell'audizione bicamerale può essere seria, purché non sia limitata all'orto nazionale, al buon italiano nazionale.
Potrebbe farla in inglese.
Forse questo sarebbe un eccesso a contraris, però lo dico per dire le enormi complessità. È chiaro che le autorità per mantenere la loro indipendenza hanno bisogno, veramente, adeguati mezzi, una adeguata autonomia organizzativa, la possibilità di assicurarsi un personale di qualità, perché certamente se, come ho detto, l'ho appena detto per parlando dei presidenti e dei membri, è ovvio che vale per il personale, un personale che non abbia una notevole capacità tecnica e anche una notevole capacità linguistica, se appena è applicato al core business dell'attività è sostanzialmente marginale. Quindi è giusto anche qui non fare un discorso banale quanto prende il dipendente dell'autorità rispetto a un altro. Ci sono delle specificità. Sulla equità dei trattamenti o quant'altro il dibattito è aperto, il Parlamento è sovrano, l'importante è che tenga conto con precisione di queste specificità. Infine l'indipendenza come risorse globali. Io voglio dire qui, perché anche tutti i colleghi lo sentano, che l'autorità di protezione dati ha nella legge finanziaria triennale, nel DPF triennale, dall'anno scorso a quest'anno, all'anno prossimo, siamo partiti ad avere 2/3 del nostro fabbisogno, siamo quest'anno a un fabbisogno che non ci fa sì e no pagare i costi del personale se adottassimo politiche restrittive molto efficaci, l'anno prossimo noi col finanziamento ordinario dello Stato non siamo assolutamente in grado di assicurare il funzionamento dell'autorità. Ovviamente in questo momento noi siamo sotto un regime transitorio che è giusto o sbagliato, attraverso la messa in comune delle risorse delle autorità e la ripartizione alle autorità più in difficoltà, ci fa pensare che anche per l'anno prossimo avremo le risorse necessarie. Ma se quel sistema dovesse entrare in crisi, il Paese deve sapere che almeno due autorità, antitrust e le autorità per la protezione dei dati, non sono più letteralmente in grado di funzionare. E per finire, per darvi una dimensione, alla fine stiamo parlando di cifre che, per quanto significative, anche un euro è significativo, vedono comunque la nostra autorità avere un fabbisogno di circa 20 milioni di euro l'anno, con un personale di circa 120 dipendenti, più il collegio, più l'attività estera e più tutto quello che comporta una incisiva attività di ispezione all'interno del Paese, che c'è fatta dalla Guardia di Finanza e per fortuna, ma con costi molto rilevanti, perché ovviamente va rimborsata la Guardia di Finanza di tutta l'attività a nostro favore. Quindi il dibattito in corso è un dibattito molto complesso, che ci deve vedere tutti affrontarlo con senso di responsabilità e anche però con la volontà di andare oltre alle cose che continuiamo a ripeterci da riforma a riforma, da dibattito a dibattito. Grazie.